vi porto a un passo molto conosciuto. Molto conosciuto. Capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Leggeremo solo i primi 8 versi. Ciò che cerco di parteciparvi è per un'esperienza fatta un paio d'anni fa. Alla fine vi dirò di che cosa si tratta. Leggo quindi questi 8 versi, leggiamoli insieme. Capitolo 3, Atti degli Apostoli, i primi 8 versi. E che Dio ci benedica, a me più di voi, altrimenti non posso darvi. Amen. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, cioè le 3 del pomeriggio, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Perciò Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Il resto ve lo potete leggere a casa. Sedetevi, prego. Fratelli, se leggiamo in Matteo capitolo 16, leggiamo del bel programma di Dio. Oh, sono belli da leggere certi passi della Scrittura. Anzi, quando li leggiamo diciamo: gloria a Dio, che magnifico. Ma se è magnifico leggerlo, quanto sarà più magnifico viverlo e sperimentarlo, quel passo della Scrittura. Sto parlando capitolo 16 di Matteo, dove dice che la Chiesa che viene edificata sulla roccia è così potente che le porte dell'Ades o dell'inferno non potranno vincerla. Fatemela fare questa domanda: noi che Chiesa siamo? Frequentiamo la domenica i culti, non ne perdiamo una. Bello, perché io conosco alcuni, non di Reggio, che qualche domenica mancano pure. Abbiamo la Bibbia, tanti di noi ne abbiamo 5, 6 oppure più. Ma non è questo, è bello avere queste cose, leggerle, meditarle, eccetera, eccetera. Ma non è tutto, anzi, questa è la base. Ma poi c'è una manifestazione e Dio vuole che la Chiesa, che la sua Chiesa, sia manifestata. Nel libro ai Romani Paolo scrive che la creazione, nella creazione ci sono pure le persone, no? Aspettano la manifestazione dei figli di Dio, insomma che vengano fuori. Cos'è questa manifestazione? Per me è potenza, la potenza dei figli di Dio. Quale potenza? Quella che viene da Dio, alleluia! Nella Chiesa, dentro di noi e per mezzo di noi. L'Apostolo Pietro si trovò in una situazione che non sapeva. Lui era andato per pregare, come noi partiamo di casa per venire qui, ma non sappiamo cosa ci può capitare durante il percorso, che sia lungo o meno lungo. Potremmo trovarci di fronte a un incidente, a qualcuno che si trova nei guai e che ci dica aiutami, aiutami. E noi cosa dobbiamo fare? Abbiamo tutto il dovere di dare una mano. Sto parlando più che altro per le cose spirituali. Io mi domando quante volte visitiamo un ammalato, ammalato era e ammalato rimane. Legato era e legato rimane. Permettetemi che mi domandi, che chiesa siamo? Io credo che Dio si aspetta, vuole che noi come chiesa siamo qualcosa di più. Ma non stiamo parlando di cose che sono lontane da noi. Il seme c'è dentro di noi. È solo che lo dobbiamo fare crescere, fare sbocciare, venire fuori. Perché noi lo diciamo, io ci credo con tutto il mio cuore, Cristo Gesù è in noi, amen. Anzi, vi posso dire più di questo, c'è la Trinità in noi. Che bellezza, no? Il Padre, il Figlio, che dice, a chi mi ama e osserva i miei comandamenti, io ed il Padre verremo e faremo dimora presso di Lui, saremo in Lui, eccetera. E poi dice, vi manderò lo Spirito Santo e sarà con voi ed in voi. Quindi abbiamo la Trinità. Già ci bastava uno, ce ne abbiamo tutte e tre. Ma non pensate che si vogliono manifestare. Non pensate che sono venuti in noi per fare qualche cosa e per manifestarsi in questo mondo di tenebre, in questo mondo zoppo e mutilato. Pietro non sapeva che avrebbe incontrato quell'uomo zoppo, mutilato. Non lo sapeva. Si stava recando per pregare. A noi è imposto che dobbiamo essere preparati 24 ore al giorno, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potenze infernali che li possiamo trovare in qualunque momento, sia che siamo soli e sia che siamo in compagnia. E noi dobbiamo essere, come credenti, come figli di Dio, gli strumenti che mettono in ginocchio il nemico, non per pregare, ma che umiliano il nemico. Mi siete d'accordo? Gloria al Signore. L'apostolo Pietro non sapeva, ho detto prima, lui è Giovanni, ma durante questa camminata, mentre andava al tempio, ecco che trova quell'uomo zoppo che gli chiede qualcosa, gli chiede l'elemosina. Non aveva soldi, noi magari abbiamo i soldi e non abbiamo l'altra cosa. Lui dice, io soldi non ne ho, monete, ore d'argento non ne ho, ma quello che ho, ma ho un'altra cosa, e quella che ho te la do. Gloria al Signore. Oh, che ognuno di noi, mie care sorelle, miei cari fratelli, possa avere questa risposta positiva per bloccare lo sfacciato nemico che tiene molte e molte persone nella schiavitù in tante maniere. Quello che ho, Pietro sta dicendo, ho qualcosa dentro di me e quello te lo do. Fratelli e sorelle, cosa abbiamo dentro di noi? Come credenti dobbiamo, ci è imposto di avere. Ma cosa devo fare? Oh, fratelli e sorelle, ma cosa fece Pietro? Ve li ricordate com'erano i discepoli? Gesù aveva detto loro, già al capitolo 10 di Matteo, leggiamo, andate, guarite gli ammalati, risuscitate i morti, eccetera, eccetera. Quindi tante cose potevano fare. Però non è che leggiamo tanto che avevano fatto. Sì, leggiamo che una volta, quando i 70 si ritirarono, oh, anche i demoni ci ubbidiscono. Ma non è che leggiamo tanto di altre cose. E senz'altro avevano fatto pure delle esperienze che si erano vergognati, come quella volta di quel fanciullo. Abbiamo detto ai tuoi discepoli di venire a liberare il mio figliuolo, ma non ce l'hanno fatta, non sono stati capaci, vi ricordate? Ma quei 10 giorni Gesù aveva detto, quando stava per salire al cielo, aspettate in Gerusalemme fino a che siate rivestiti della potenza dall'alto. Non avevano capito questo. È sulle ginocchia che si riceve l'unzione, è in preghiera che si riceve. Venite, prendete vino e latte, alleluia, senza denaro, dice il Signore. E ancora, chi chiede riceve, sarà dato a chi chiede. E Giacomo dice, voi non avete perché non chiedete. Noi siamo credenti che non chiediamo, perché se non abbiamo vuol dire che non chiediamo. O se chiediamo, chiediamo poco, o se chiediamo, chiediamo male. Perché chiedete male per spendere nei vostri, per voi, insomma, per la vostra gloria. E se abbiamo qualcuno ammalato non ci dimentichiamo di chiedere. Ma chiediamo la conversione dei perduti, la liberazione dei prigionieri spirituali. Preghiamo per i nostri vicini di casa. Abbiamo a cuore la salvezza della nostra città, del nostro paese. Sì, un pochino sì. Quanto? Voi non avete perché non chiedete. Allora, come faccio ad avere come aveva Pietro? Pietro imparò, ha capito finalmente, dopo tutti gli errori fatti, dopo tutti i malintesi voluti, alla fine, io non lo so se c'era qualcuno che diceva, io me ne vado, ho da fare, ho le campagne, ho tante cose da fare. No, 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 Gesù ha detto di rimanere in Gerusalemme fino a quando saremmo rivestiti dalla potenza dall'alto. Gloria a Dio! E rimasero! Passarono 10 giorni, dal 40° al 50° giorno. E non è che il Signore gli ha detto, o un angelo è venuto a dire, adesso avete. No, no, Pietro sapeva di avere. Perché lo disse con quella certezza, quello che ho te lo do. Ma perché lo sapeva? Perché aveva chiesto. E alla fine non per il numero delle volte che aveva chiesto, ma perché nel suo cuore c'era il grande desiderio. Sapete cosa vuol dire chiedere? Fratelli e sorelle, ma prendiamo degli esempi, ma se qualcuno della vostra o della nostra famiglia sta male, noi preghiamo, poi preghiamo con lacrime, poi gridiamo al Signore, poi ci inginocchiamo ancora, poi glielo ricordiamo ancora, insomma non ci fermiamo di pregare, pure mentre lavate i piatti continua, Signore, vede, abbiamo bisogno di avere. Quando i discepoli dissero insegnaci a pregare, e Gesù va bene, come dire, questo volete e io vi insegno. Prima glorificate il Padre che è nei cieli e dopo chiedete il regno di Dio, venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta sulla terra. Cioè, se il regno di Dio viene su di voi, la volontà di Dio sarà compiuta. Qual è la volontà di Dio sulla terra? Che tu e Dio possiamo avere da dare a chi ci chiede, perché così si manifesta Dio sulla terra. Gloria al Signore. Il regno, venga il tuo regno. Ma che cos'è? Per tanti anni ho pensato, che cos'è il regno di Dio? Beh, il regno di Dio, ho pensato, è Dio. Il regno di Dio sono miracoli e parlare in lingue. L'Apostolo Paolo ce lo dice chiaramente. E ci dice, il regno di Dio non consiste in cose materiali, il regno di Dio consiste in potenza, ed io cambio la frase, unzione, fratelli, per poter avere al momento opportuno, per dare gloria a Dio. Pietro si trovò davanti a quella, lì c'era, non avevano oro ed argento, ma disse: quello che ho, com'è meraviglioso. Altre volte Pietro si trovò lì dove era Tabita, vi ricordate? Era morta. Lui pregò e Tabita tornò in vita. Non ha detto questa frase quella volta: quello che ho, Tabita, io te lo do. Non sentiva pure che gliela diceva. Pregò Dio di ridargli la vita. Com'è meraviglioso. Mi pare che abbiamo cantato "Tutto è possibile", vero? Ma ci crediamo veramente che tutto è possibile? Tutto è possibile, è vero, se noi abbiamo il regno di Dio in noi. E il regno di Dio, come ho detto prima, è unzione, fratelli e sorelle. Noi, che Dio ci dia grazia e che abbi pietà di noi, noi dovremmo amare il cielo più della terra, le ricchezze del cielo più delle ricchezze della terra e Gesù più di tutti gli altri. Credo che dobbiamo farne strada ancora, non vi pare? Che Dio ci dia grazia, veramente. Alleluia. Ebbene, Gesù ha detto una frase prima di salire al cielo, dopo aver detto questo, dopo aver detto "aspettate in Gerusalemme", ha detto pure un'altra frase, un po' prima o un po' dopo: questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Bello. Di quelli che avranno creduto, dei pastori, no, leggo male, dice i pastori per caso, dice i figliuoli, i maschi, o le mie figliuole, no, di tutti quelli che hanno creduto. Quindi, sorelle, tutti quanti possiamo essere usati per la gloria di Dio, per compiere questi miracoli che sono scritti qua. Se ci troviamo, io non dico andiamo a cercarci i miracoli, no, sono i miracoli che vengono a cercare, cioè sono i casi che vengono a cercare noi. E quando ci troviamo davanti a un caso, come si trovò Pietro, gloria a Dio. Se siamo preparati, allora, come fece Pietro, possiamo dire: nel nome di Gesù Cristo, che sia compiuto questo miracolo. Io sapete, ho fatto il serramentista per diversi anni e ho fatto dei lavori ad un dentista, così mi ha detto la moglie, avevano cinquantenni più o meno a quel tempo, e io ho fatto dei lavori. Poi mi ricordo che dopo un paio d'anni c'era stata qualcosa, perché quegli infissi rimanevano fermi per un anno intero, essendo una casa al mare. E un dentista che non faceva più il lavoro, non lavorava più per la depressione, aveva dovuto abbandonare il suo lavoro. Questo me l'ha detto la moglie poi in separato, che lo vedevo lì un po' taciturno, un po'. Ma una volta io ho detto alla moglie: però ecco, la depressione può essere vinta. E un bel giorno sono andato, non c'era la moglie, c'era solo lui. Gli ho fatto il lavoro, una riparazione, poi mi sono fermato con lui un po', mi ha detto: si vuole sedere un po'. Mi sono seduto e gli ho parlato e lui dice: sì, soffro di depressione. Ho detto: la depressione può essere vinta con Gesù, pregando il Signore, aprendo il cuore al Signore, può essere. Perché io avevo avuto esperienze su alcune persone che la depressione, grazie a Dio, era stata vinta. È passato così. Sono passati circa 4 anni, 5 anni, così. Nel 2016, primi di agosto, una sera, mi telefono, sento 12 meno 20 di sera, una telefonata, dico: pronto, stavo andando a letto, sono Raffaele, si chiamava proprio così quest'uomo, un sessantenne a quel tempo che mi ha telefonato. Sono Raffaele, che c'è? Ho cercato di capire, lui mi ha spiegato un po' in qualche maniera, che penso di essere indemoniato, mi può aiutare? Io ho detto, come è indemoniato? Lei mi spieghi? E lui mi ha spiegato, non ricordo nulla, odio le mie sorelle, insomma, qualcosa del genere, per me era poco. Dopo 20 minuti si interrompe la linea e per 2 giorni, niente, non sono riuscito, che mi è rimasto il numero, non sono riuscito ad avere con lui contatto, insomma. Dopo 2 giorni mi risponde e abbiamo parlato un altro poco. Dopo ancora non l'ho più rintracciato, ancora per 2 giorni. Vado alla casa al mare, dico chissà che sia qui. Ma un vicino di casa mi ha detto no, sono anni che non vengono, dice non so niente. Entro in macchina lì stesso, vicino al mare, telefono, mi risponde e mi dice ma lei mi può liberare? Io ho detto io no, ma Gesù sì. Mi ha risposto io non conosco Gesù. A questo punto ho pensato, un uomo almeno cattolico ti risponde non conosce. Come? Gesù è il figlio del Padre, il figlio di Dio, non lo conosco. Il modo come mi rispondeva mi sembrava un affronto a Dio e ho pensato, dico, ma mi sembra più un demone, insomma, che... E ho cominciato a sgridarlo. Nel nome di Gesù Cristo, lascia quest'uomo. Ha cominciato a gridare, ricordate, ero al telefono, ha cominciato a gridare, ad urlare un minuto circa, poi ha smesso, si è fermato. Di che è morto, cos'è successo? Dopo un po' va, mi sento bene. E disse, prima gli avevo domandato, e dico, ma tua moglie, volevo parlare con la moglie per saperne. E mi dice, mia moglie non so, non ricordo niente, non ricordava neanche d'avere una moglie, insomma, non so niente. Dopo che mi disse, mi sento bene. E sua moglie dov'è? È in Pennsylvania, è andata da sua sorella. Comincio a ricordare tutto. Abbiamo parlato, ci siamo rallegrati per alcuni minuti, dopo basta. Era giovedì, non l'ho più sentito, ho cercato di telefonare venerdì, sabato, niente. La domenica ho telefonato e mi ha risposto un uomo. Io pensavo che era la sua voce, è Raffaele, non sono Raffaele, sono il cognato. Raffaele è morto mattina di venerdì. Io ho pensato, ma non è che si sia gettato di qualche, dico, che mi ha preso in giro, era... No, no, dice, è morto con un infarto, ma stava bene, mi ha detto. Avere per poter dare. Quell'uomo zoppo chiese a Pietro, mi puoi aiutare? Quest'uomo ha chiesto a me. Nessuno mi aveva detto che può avvenire anche per telefono. Mi sono trovata e ho agito. Ho agito d'impulso, ho agito per fede. Prendetela come volete. Solo che quell'uomo dopo circa meno di 24 ore e Dio se l'è chiamato. Allora mi rendo conto la responsabilità che abbiamo. Noi dobbiamo avere, ci è imposto di avere. Pietro ha potuto dire quello che ho te lo do perché si era preparato in quei 10 giorni, insieme ai 120, si erano preparati, si erano riempiti dell'unzione divina ed ora potevano andare nel mondo a manifestare Dio sulla faccia della terra. E tu e Dio? È bello leggere queste storie, ma sapete che c'è anche la nostra storia scritta? com'è la nostra storia. Passiamo davanti allo zoppo, davanti ad un altro e diciamo: mi dispiace, non posso. Arrivederci, che Dio ti benedica. Non vi sembra che sono parole povere? No. Dio si aspetta da te e da me qualcosa di più. La manifestazione del cielo. Dio che si manifesti attraverso di te, attraverso di me, al momento opportuno. Ho finito, fratello Enzo. Vieni.
Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore.